Alla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma, ultima puntata di questa settimana, quella che condurrà alla partita lunch match di domenica alle 12.30 al Ferraris tra Genoa e Parma. Come sempre potete intervenire con sms WhatsApp al numero 333-9200-170. Allora, il Parma si è allenato anche questa mattina al Mutin Training Center di Collecchio. Arrivano finalmente buone notizie per Pecchia dall'infermeria, perché Dennis Mann è rientrato in gruppo dopo i problemi alla schiena che lo hanno costretto a saltare l'ultima trasferta in casa del Torino. Si è ristabilito anche Camarà, che era stato colpito da un virus influenzale, al pari di Koulibaly, che invece resterà in dubbio fino all'ultimo. E poi ci dovrebbe essere il rientro di Estevez, almeno per la panchina. Estevez che è assente dallo scorso 15 dicembre, dalla partita persa in casa con il Verona, e poi pur non essendo una lesione così grave ha faticato, lo staff medico ha deciso di non rischiarlo. Vedremo se poi per questa partita potrà essere abile e arruolabile al 100%. In questa partita va verso la prima convocazione il primo acquisto della finestra invernale di mercato, il terzino sinistro norvegese Mathias Løvik, che si è già allenato mercoledì e giovedì insieme alla squadra. È già in una buona condizione fisica, perché lo dobbiamo dire, ha giocato nel Molde praticamente fino allo scorso mese di dicembre. Quindi Løvik andrà verso la prima convocazione e sarà la prima alternativa a Emanuele Valeri sulla fascia mancina. E invece la notizia di questa mattina in chiave mercato, le bandierine del presidente Kyle Kraus, che ha anticipato l'acquisto di Richard Marcone. Richard Marcone, che arriva dalla Turris in Serie C e sarà il terzo portiere alle spalle di Suzuki e Corvi, promosso secondo dopo la cessione di Leandro Cicisola. Da ieri ufficiale, Cicisola è tornato allo Spezia, maglia che aveva già indossato al suo arrivo in Italia dal 2014 al 2017. Quindi esce Cicisola, arriva Richard Marcone, e adesso i prossimi innesti dovrebbero essere un difensore centrale. Il nome, quello sulla bocca di tutti, è Alessandro Vogliacco, che però arriverà solo dopo la partita di domenica tra Genoa e Parma. Poi la priorità diventa un vice Bonny, tanti nomi che sono usciti anche in queste ore, un attaccante che probabilmente arriverà dall'estero. Poi bisogna capire se la società andrà a intervenire con un altro difensore centrale, quindi tutti i nomi che sono usciti da Erlica Coppola non sono in alternativa a Vogliacco, ma la società sta cercando di prendere due difensori centrali, anche alla luce degli infortuni di Circati e di Osorio. E poi chissà, il centrocampista è oggi una priorità meno impellente rispetto ad altre. Capiremo un po' la situazione Cyprien. Ci sono le buone notizie da Collecchio legate al miglioramento sensibile delle condizioni di Bernabé, che potrebbe già tornare tra fine gennaio e inizio febbraio, quindi in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia. Quindi non è così urgente la ricerca di un centrocampista sul mercato. Ci scrive Davidone, è simpatico, ma il virus che ha colpito Koulibaly si chiama virus Mercatus? Allora, non lo sappiamo. Allora, su Koulibaly le notizie degli ultimi giorni, insomma, sono quelle note. Koulibaly è entrato nel mirino della Fiorentina, che potrebbe offrire in cambio Kayode che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Kayode che non sta trovando molto spazio in maglia viola, chiuso da Dodò. Vedremo se si concretizzerà questo scambio. Kayode che interessa anche a tanti club di Premier League, che però alla luce del possibile arrivo di Koulibaly potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina, che sta cercando una sistemazione anche per Ikoné Kwame. Però sono due nomi che in questo momento non riscaldano molto i dirigenti del Parma, proprio perché, come dicevamo, l'attaccante dovrebbe arrivare dall'estero, anche se insomma la ricerca è ancora approfondita. Si tratterebbe sostanzialmente di un vice Bonny con caratteristiche simili a quelle di Charpentier, che, lo ricordiamo, a causa della rottura del tendine d'Achille ha concluso anzitempo la propria stagione. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Dalla Tana.
Dopo due partite iniziate dalla panchina, per Bogni potrebbe essere tornato il momento di giocare titolare, anche perché sia contro il Monza sia contro il Torino si è vista la differenza dopo il suo ingresso in campo. Con Pecchia mai dare nulla per scontato, ma gli indizi portano a pensare che Amarassi, il francese, sarà nell'undici titolare. Pecchia è consapevole della sua importanza e anche del fatto che, senza Charpentier infortunato, in rosa non esiste un giocatore con caratteristiche paragonabili a quelle di Bogni. Ma il tecnico ha già da tempo messo in chiaro la necessità di avere un sostituto dal mercato e la società vuole accontentarlo. Nell'ultima puntata di Calcio e Calcio, qui su 12 TV Parma, Luca Ampollini ha fatto i nomi dell'attaccante venezuelano Kevin Kelsey dello Shakhtar Donetsk e quello del greco Tasos Duvikas del Celta Vigo, quali profili seguiti dal Parma per l'attacco. Per ciò che riguarda il centrocampo, Pecchia potrebbe riavere a disposizione Bernabé già entro la fine di gennaio, il che renderebbe meno impellente la necessità di un rinforzo in mezzo al campo, che comunque potrebbe arrivare. In difesa, dopo Vogliacco, che sarà ufficializzato a inizio settimana, il Parma lavora per un possibile altro rinforzo da dare a Pecchia. Erdic e Coppola, i nomi in cima alla lista. Si torna a parlare anche di uno scambio con la Fiorentina tra Koulibaly, che altrimenti rischia di partire a zero in estate, e Kayode, ma l'operazione è complessa. Intanto è ufficiale l'addio di Cicizzola, passato allo Spezia. Corvi sarà promosso al ruolo di vice Suzuki, mentre il terzo portiere sarà Richard Marcone, classe 93, in arrivo dalla Turris.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Dalla Tana, che ha fatto anche un riassunto sulle mosse di mercato. Parma molto attivo in queste ore, un Parma che non può prescindere dal suo capitano Enrico Del Prato. E a tal proposito, oggi sulla Gazzetta sono uscite due pagine veramente da non perdere, da custodire gelosamente: un viaggio alle origini del capitano del Parma, con tanti aneddoti, tanti spunti, un servizio che ha confezionato per la Gazzetta di Parma il nostro primo ospite, che è Matteo Giavazzoli. Ben ritrovato, Matteo.
Ciao Marco, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, Matteo da Grassobbio, sei andato fino a Grassobbio per un po' indagare su quelle che sono le origini, la storia del difensore del Parma, che, lo ricordiamo, è arrivato in Emilia nell'estate 2021. E allora raccontaci un pochino qualche dietro le quinte, qualche retroscena di questo tuo servizio.
Sì Marco, allora abbiamo ripercorso il suo sentiero dal bambino Enrico fino al calciatore, al capitano che è oggi. E ad accompagnarmi in questo percorso, la voce narrante è stata papà. E ti devo confessare che ho conosciuto una persona veramente trasparente, splendida, che mi ha portato in tutti quelli che sono stati i luoghi simbolo della sua crescita, quindi partendo dall'oratorio di Grassobbio, dove è stato allenato da Dario Merelli, che ha rilasciato parole al miele anche lui in questo servizio. Poi l'anno dopo è passato all'Atalanta, dove è cresciuto per tutte le giovanili fino alla primavera, e lì l'ha allenato Massimo Bambilla, che oggi allenatore della Juventus Next Gen, e anche lui protagonista in questo grande ritratto. Ma poi, da non perdere, in esclusiva per la Gazzetta di Parma, le parole di Andrea Colpani, suo grande amico e suo compagno ai tempi appunto della Dea, e poi di quello che è stato probabilmente il portiere più forte della storia del calcio, di Gianluigi Buffon, che ha rilasciato veramente una dichiarazione emozionante. Perché? Perché Gigi Buffon è stato colui che gli ha passato la fascia ad Enrico. E poi ti confesso che proprio questa mattina mi ha emozionato molto lo stesso Enrico, perché con un grande messaggio WhatsApp mi ha ringraziato e mi ha detto che le parole e tutto il suo ritratto l'hanno davvero toccato.
Eh sì, questa è una bella cosa, Enrico, sappiamo, persona di grande spessore, di grande umanità. Ti chiedo proprio questo, cioè, anche andando a fare un escursus sul suo passato, se, a maggior ragione, cos'hai capito in più di Enrico? Cioè, qual è stato secondo te il vero segreto di Enrico per arrivare a certi livelli?
Allora, è inutile negarcelo. Come mi ha confessato suo papà, diciamo che Enrico già si intravedeva da piccolo che aveva delle doti innate, per così dire. Ma non solo doti da calciatore, doti da leader. Cioè, ricordiamo anche che è stato capitano anche durante i suoi anni all'Atalanta. Infatti, non a caso, Colpani, vi svelo una frase del nostro servizio, lo cita come: ciao capitano, ciao mio grande capitano. Quindi proprio la sua dote di leader naturale nello spogliatoio è da sempre stata notata anche dai compagni, ma questo me lo raccontava anche Dario Merelli ai tempi della scuola calcio. Poi, naturalmente, ad unire questa qualità ci vuole anche la testa, ci vuole anche la famiglia, e appunto ho conosciuto parte della sua famiglia, quindi il papà, ho conosciuto il suo migliore amico, Ti devo confessare che dietro ogni grande successo, dietro ogni grande calciatore di questo calibro, ci stanno tante persone che hanno aiutato, che l'hanno aiutato a crescere, e proprio i loro valori, i loro, diciamo, le loro credenze e la loro vita, secondo me, hanno contribuito per la maggiore in questo che oggi è il capitano del Parma.
A proposito di valore e famiglia, poi c'è questo aneddoto legato alla dedica alla nonna dopo il gol con la Lazio. C'è questo dettaglio che lui non era sicuro di giocare quella partita proprio dopo il lutto che lo aveva colpito.
Certo, no, e quello è forse la parte più emozionante del pezzo, perché proprio ho cercato di spiegare come due giorni prima di Parma Lazio, senza che nessuno se lo aspettasse, mio papà proprio me l'ha raccontato. La mattina ho visitato mia mamma, ho fatto visita a mia mamma, la sera mio fratello, recandosi a casa sua, l'ha trovata senza vita. E quindi, insomma, è stato un colpo molto duro. Enrico, quando l'ha saputo, ha sofferto tanto, il colpo l'ha subito e non sapeva se giocare. Non sapeva se giocare perché il dolore era troppo forte. E Pecchia si è dimostrato non comprensivo di più, perché ha concesso un giorno libero ulteriore e poi l'ha schierato titolare. Quindi ha saltato, credo, un allenamento, ha fatto poi solo la rifinitura, ma poi l'ha schierato titolare. E insomma, io lo descrivo come il suo gol, come una marcia di coraggio, guidata anche da qualcosa di divino, forse, no? Perché il suo gol è veramente un gol simbolico, al 93esimo chiude la partita, quelle dita al cielo, la dedica alla nonna, scomparsa solo due giorni prima, e il Parma che ottiene una grande, grandissima vittoria contro la Lazio, una vittoria che a tutti gli effetti è una vittoria inaspettata.
Una storia molto toccante, poi un gol da centravanti, come l'ha definito Pecchia, perché non è sicuramente usuale vedere un difensore fare una volata di 50-60 metri, certo, cost to cost, e andare in porta e chiudere la partita contro la Lazio. Tra l'altro, facendo un po' di retroscena, perché poi dovremmo anche affrontare l'argomento mercato, l'articolo tuo si chiude con questa chicca su questo retroscena, sul mancato trasferimento al Benevento. Meno male per il Parma, mi viene da dire.
Assolutamente, assolutamente sì. Ma credo che meno, sia stato un bene sia per il Parma che per lo stesso Del Prato, questo, perché è un retroscena che forse era già uscito. Lui doveva andare a Benevento prima di, insomma, che poi lo stesso sessione di mercato che poi è arrivato al Parma, era già ormai un giocatore del Benevento una settimana prima. Cosa è successo? Questo me l'ha raccontato papà, e loro erano già in aeroporto pronti da Orio a Serio per scendere fino a Benevento per abbracciare i nuovi colori. Mancava solo la firma sul contratto. Quando erano pronti ad imbarcarsi sull'aereo, arriva una telefonata e il papà fa: io guardo Enrico, da come risponde ho capito che qualcosa è successo. Dall'altra parte del telefono c'era il responsabile dell'Atalanta, e a nome di Gasperini, con Gasperini di fianco: no, noi Enrico non lo vogliamo cedere, noi Enrico lo vogliamo a Zingonia oggi pomeriggio, dove c'è il centro sportivo della Dea, e lo vogliamo all'allenamento. E quindi niente, poi abbandonano l'aeroporto e si recano all'allenamento. E dopo una settimana, a fine mercato, si fa avanti il Parma, anche con un grande lavoro del procuratore, questo va sottolineato. Il Parma coglie l'opportunità ed Enrico diventa un nuovo giocatore crociato.
Eh sì, allora ti leggo un paio di messaggi, ti faranno sicuramente piacere. Davidone, da vecchio difensore, non posso che avere in Del Prato il mio giocatore assolutamente preferito, un bravissimo ragazzo, disponibile e generoso. Grandissimo Enrico, già nel cuore dei tifosi crociati. Bellissimo articolo di Matteo sulla Gazza, bravo, 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 applausi. Abbiamo anche Robu che ci scrive, anzi questo è un tuo amico, volevo fare un saluto al mio caro amico Matteo Giavazzoli, fargli complimenti per il suo articolo. Un abbraccio dal maestro. Chi è il maestro?
È lui, è il suo soprannome, lui è il mio migliore amico e quindi no, mi segue ed è veramente una persona magnifica, sono veramente contento che mi stia ascoltando.
E allora abbiamo letto anche il messaggio di Robu, del tuo maestro, poi abbiamo sì, ci scrive anche buon anno a te famiglia, questo è il nostro amico Luca, quindi davvero tanti, tanti complimenti anche per Matteo Giavazzoli per questo articolo. Adesso andiamo all'attualità, dopo aver insomma sviscerato tutto quello che è stato detto su Del Prato, ma mi raccomando, andate in edicola e prendete la Gazzetta di Parma, perché merita davvero, sono due pagine, veramente una chicca che oggi vi offre il nostro quotidiano. Allora, messaggio di un nostro radioascoltatore: il ritorno precoce di Bernabé è la miglior notizia di mercato, però ci serve un centrocampista forte, migliore dei nostri, siamo sempre in difficoltà contro tutti, vedere Verona, Monza, Torino, tutte squadre in difficoltà che ci hanno sovrastato a metà campo, provvedere subito. Allora introduciamo l'attualità, il calcio giocato, con questo, insomma, questa analisi sul centrocampo del Parma, se davvero serve un elemento in mezzo al campo alla luce di quanto successo contro Verona, Monza e Torino.
Manca tanto, è mancato tanto Bernabé, è mancato tanto la sua qualità. Diciamo che, allora, io parto dall'ultima partita. Bisogna tenere ciò che di buono è stato fatto, soprattutto in mezzo al campo, nella creazione delle azioni pericolose. Siamo arrivati quasi al gol con un palo di Miaila, insomma, credo che qualcosa di buono ci sia, ma il gap da colmare e quelle cose che sono da migliorare sono tante, perché anche dopo le parole, ho seguito ieri in radio Serie A il direttore generale e il direttore sportivo del Parma, che si pongono come obiettivo nel medio e lungo termine appunto di avere una squadra pronta prima di tutto ad assumere lo status di squadra fissa in Serie A, e poi una squadra che cerchi magari anche di ottenere una qualificazione europea alla Conference League, eccetera. Ma per ottenere questo bisogna banalmente riuscire ad ottenere quella malizia, quella maturità che oggi a mio avviso manca, perché la squadra sembra che in alcuni momenti non legga la partita, si perda alcuni momenti della partita e si faccia cogliere insomma impreparata da invece la malizia e la maturità e l'esperienza di squadre magari già più collaudate come il Torino. Infatti vediamo Adams quante volte è stato liberato davanti a Suzuki, forse se non era per Suzuki a Torino poteva finire peggio, poteva finire anche senza nessun punto. E quindi manchiamo lì e come può essere cambiata la situazione? Forse anche come stile di gioco. È vero che il bel gioco è magnifico, ma col bel gioco non è detto che si ottenga la salvezza. Per ottenere la salvezza servono punti, e quindi certe volte magari una difesa più stretta o difendere con più uomini per poi sfruttare magari una ripartenza nel conto finale poi può portare qualche punto in più che può voler dire salvezza.
Davidone, temo un po' questo ritorno di Bernabé, non fraintendetemi, non vedo l'ora che torni, il fatto è che non vorrei forzasse il ritorno con il rischio ricadute, spero proprio di no e che siano tutti sicurissimi che possa tornare in campo senza problemi, ma considerando anche l'importanza che ha Bernabé non credo davvero che lo staff e Pecchia no. Si lasciano andare un errore così grave, no, anche certo. Perché davvero pensare di perdere Bernabé per altri mesi diventa davvero deletario, si è già visto quanto Bernabé sia importante nell'economia del gioco del Parma. E certo. Poi abbiamo, ecco, questa notizia, una domanda, buon pomeriggio, le voci su Caio De della Viola sono fondate, ma allora sappiamo che la Viola è interessata a Voio Koulibaly, il cui contratto è in scadenza a giugno. Caio De in questo momento non gioca nella Fiorentina, è un vice, il vice Dodò, il Parma probabilmente sta cercando di inserirlo nello scambio, però Caio De ha molte richieste, ricordiamo in classe 2005 e ha tante offerte, prestito con diritto di riscatto, si parlava di questa formula, è un giocatore che interessa solo in caso di partenza di Koulibaly. A proposito, Caio De ti piace?
Caio De è un grande terzino destro, io l'ho seguito soprattutto l'anno scorso che aveva più spazio, e dove mi sembra che giocasse meno Dodò e giocasse più Caio De. Però è giovanissimo e quindi deve giocare tanto e deve maturare tanto, ma ha una grande gamba e soprattutto un grande fisico, mi piace tanto come giocatore.
Ale piace tanto tu, perché scrive Giavazzoli, commenti giustissimi, quasi finalmente grandi commenti, quindi grandi commenti per grandi complimenti per te. Adesso non so se anche lui è il tuo
amico. No, lui non è un mio amico.
Allora approfitto della tua competenza per chiederti, allora, nelle ultime ore lo aveva citato anche nel servizio dato in onda su 12 TV Parma, Alberto Dallatano, sono stati fatti due nomi ieri sera a Calcio e Calcio, trasmissione con Giuseppe Milano, Luca Ampolini e Maddalena Ferroni, quello di Duvikas e di Kelsey, due attaccanti che potrebbero ricoprire il ruolo di vice Bonny. È una priorità per il Parma, lo sappiamo, difensore centrale prima, che speriamo probabilmente sarà Vogliacco dopo la partita tra Genoa e Parma di domenica, esatto. E poi un attaccante. Duvikas gioca nel Celta Vigo, costa 12 milioni, Kelsey invece in forza dello Shakhtar, ha caratteristiche diverse rispetto a Duvikas. Ti chiedo se, vabbè, intanto se conosci questi nomi, ma in generale qual è il prototipo di attaccante che deve cercare il Parma?
Allora, ti devo confessare che questi profili non li conosco, e quindi prima di lasciarmi andare a giudizi troppo affrettati preferisco analizzarli con una migliore attenzione. Però è indubbio che al Parma serve un attaccante, perché insomma c'è fuori Kovacic, se non sbaglio, e poi soprattutto c'è Arpentier, quindi sì, abbiamo un Bonny che non può essere chiamato a fare gli straordinari nonostante la sua grande qualità, ma non possiamo rimanere naturalmente con solo una punta. Quindi io penso che, questa è una mia opinione personale che probabilmente non è condivisa, perché non la sento quasi mai, però in una squadra così giovane, con così tanti giocatori che devono fare quest'alto, soprattutto di testa, soprattutto come giocatore di esperienza, eccetera, credo che un giocatore con l'età possa solo far bene, quindi okay. Un giocatore con più esperienza,
sì.
Se non sbaglio si era fatto il nome di Belotti, che era un giocatore che insomma era abbastanza in movimento. Adesso non sto chiamando Belotti, però credo che sia adatto un giocatore di quel calibro lì, un giocatore che conosce la Serie A, un giocatore che ha fatto tanti anni, insomma tanta esperienza, e che possa portare quella mentalità, quella malizia di cui parlavo in precedenza.
Eh sì, invece la proposta che ci fa Davidone ci chiede: perché non puntare sempre di più su Benek? Allora, dobbiamo essere onesti, a Torino ha dimostrato di essere ancora un po' indietro di condizione, per usare un eufemismo, non è entrato benissimo, forse insomma viene da 6 mesi e mezzo di stop per l'operazione della caviglia, si ritrova in Serie A l'esordio praticamente, perché non ha mai calcato i campi del massimo campionato italiano. Certo, è un'opzione anche Benek.
Certamente, è un'opzione anche Benek, però diciamo che ancora è lontano da quello che ha fatto vedere in passato, e poi diciamo che la Serie A ti chiama ad essere un giocatore un tantino diverso, ti chiama una qualità che non è così naturale avere sia in Serie B e poi sia nella massima serie. Per arrivare ad avere quella tranquillità, quella diciamo trasparenza, quella lucidità, ecco, lucidità in campo, sui campi contro squadre come Torino, come Roma, come Monza, insomma forse più che Monza, come Genoa, ecco, che sono squadre che sono da tanti anni qui, che se la giocano, bisogna lavorare, bisogna lavorare tanto.
Eh sì, Bruno ci scrive: Caiodé sembra buono, ma occhio che la fase difensiva non è il suo forte, ho guardato gli skills di Kelsey, sembra buono, centravanti mancino di 1,93 m, forte fisicamente e sembra anche tecnicamente. Poi ci scrive: buongiorno a tutti da Luigi, non facciamoci condizionare dal rientro anticipato di Bernabé, il sostituto è indispensabile al di là di eventuali complicanze nel rientro, diciamo che molto dipenderà anche dalla questione Cyprien, proprio anche a livello di banalmente di ingaggio e di quant'altro, anche perché adesso a centrocampo, se dovesse rientrare anche Stevez, la coperta è un pochino più completa, insomma
sì.
Sommer Nani, allora mi senti dirti, Sommer Nani, possiamo dirlo Matteo, sono 2 o 3 giocatori più in forma in questo momento.
Assolutamente sì, sono quelli che proprio anche nella zona poi offensiva, perdonami il giro di parole, offendono di più, cioè hanno quella, cercano la porta, mi piacciono, soprattutto perché quando c'è bisogno di scoccare un tiro lo scoccano senza troppi problemi. E credo che con i rientri, io non sono troppo d'accordo con l'ascoltatore, credo che con i rientri di Bernabé e poi forse anche di Esteves, poi dopo sarà anche la società a valutare naturalmente,
sì.
Però credo che insomma la copertura ci sia, anche perché dopo quando c'è troppo organico si rischia quasi poi di creare delle antipatie e di minare quello che è l'equilibrio di uno spogliatoio, e quindi insomma bisogna anche tener conto di questo.
Ecco, ancora Davidone: buona l'idea di Belotti, considerando che il Como sta comprando mezza Europa, esatto. Insomma, a Cacchere l'ultimo colpo dal Lione per 17 milioni, quindi sarà chiuso sempre più su Belotti, bisogna dirlo. C'è anche il Venezia che è alla ricerca di insomma un vice poi Ampalo che possa giocare anche con lui, visto che insomma Raimondo è nato alla Salernitana e Gitkier sembra insomma che non stia vivendo la sua stagione migliore. Un altro nostro radioascoltatore: va bene dire che il Parma non forzerà il rientro di Bernabé, ma se dovesse di nuovo infortunarsi, facciamo gli scongiuri, li stiamo facendo anche noi, rimaniamo ancora senza un regista? Questa è un'altra domanda, ne approfitto con questa domanda per chiederti come giocheresti a Genova, perché nell'ultima partita il Parma ha, diciamo, provato una sorta di 4-1-4-1, 4-3-3, che dir si voglia, poi è tornato al, diciamo, vecchio 4-2-3-1, con l'ipotesi di uno tra Keita e Inoue nei tre di mezzo insieme a Hernani Som. Cioè, potrebbe essere un'idea avere un centrocampo un po' più coperto. Tu come ti schiereresti a Genova, presupponendo, lo diciamo noi, si è scritto anche oggi su Gazzetta di Parma, un possibile rientro di Bonny dopo le due panchine iniziali consecutive con Monza e Torino?
Allora, io l'ho scritto anche nel mio ritratto su Enrico Del Prato, perché lui è cresciuto appunto da play davanti alla difesa. E naturalmente però il modulo di Pecchia non ha mai giovato quello che è stato poi il suo ruolo naturale, e quindi è stato spostato dietro da terzino destro. Io credo che invece che l'idea di schierare un centrocampo più coperto, anche poi vista di quello che è stata la partita con la Roma, è vero che il Genoa è una squadra diversa, verissimo, però insomma penso e spero che Pecchia opti per un centrocampo più coperto e che magari mi provi il capitano Enrico davanti alla difesa, perché lì io sono convinto lui possa esprimere le sue qualità migliori. E naturalmente poi dopo il punto interrogativo rimane su chi schierare come terzino destro, ma l'opzione per un centrocampo più coperto con le mezze ali disposte a fare un lavoro di sacrificio con inserimenti al momento giusto, con i tempi giusti, possono sia far male all'avversario ma garantire una copertura difensiva migliore.
Eh sì, speriamo davvero sia così. E nel frattempo, grazie, buon lavoro, ancora complimenti a Matteo Giavazzoli.
Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
Un abbraccio a Matteo Giavazzoli, collaboratore della Gazzetta di Parma, che oggi ha confezionato due pagine davvero da non perdere su il nostro capitano Enrico Del Prato. Andiamo a leggere una domanda di Davidone. Prima di andare in pubblicità, e Mihaila più sì che no a Genova oppure lo facciamo entrare dopo? Io dico di sì, e Mihaila in questo momento è uno dei giocatori più in forma, gli manca solo il gol, però ritrova il Ferraris dove lui lo scorso anno segnò alla Sampdoria proprio su assist del connazionale Dennis Mann, e poi ce lo ricordiamo bene nell'ultimo precedente tra Genova e Parma il Ferraris nel settembre del 2022 fece una prestazione incredibile, partita finita a 3 e Mihaila collezionò un gol e due assist, il primo in rovesciata, poi deviato in rete da Inglese. Davvero lo stadio di Genova li porta fortuna, e sperando davvero possa trovare il gol, anche perché Mihaila dopo Pellegrini adesso è diventato il giocatore che ha compiuto più tiri verso la porta senza trovare il gol. Pellegrini si è sbloccato proprio nel derby domenica con la Lazio, e Mihaila con 22 tiri è rimasto l'unico a secco tra quelli che insomma hanno fatto un così alto numero di conclusioni. E noi, sperando nel gol di Mihaila, andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati a Palla in tribuna, seconda parte della nostra trasmissione. E noi abbiamo il piacere di presentare il nostro secondo ospite, che è un doppio ex di Parma e Genoa. È con noi in collegamento Bruno Caneo. Ben ritrovato, Bruno.
Ciao, ben ritrovati voi e auguri di buon anno intanto.
Grazie mille. Tanti auguri anche a te di buon anno. Allora Bruno, per quei pochi che non conoscessero i tuoi dati, hai militato a Parma dal 78 all'80, poi sei passato al Genoa nella stagione 80-81 con entrambe le squadre, due promozioni che insomma non è un brutto bilancio, e poi stesso diciamo percorso da allenatore, perché dal 2000 al 2003 a Parma, seguito della primavera, e poi è iniziato il tuo lungo, possiamo dire, connubio con mister Gasperini, facendo il vice al Genoa dal 2006 al 2010, poi seguito anche Gasperini nell'avventura purtroppo fugace, molto breve, all'Inter. E allora ti chiedo questo,
esatto.
Cosa cosa ti suscitano Parma e Genoa? Che esperienze sono state nella tua carriera? Ricordo di scriverci al 333-920-0170 per tutti i nostri radioascoltatori che volessero fare un saluto all'indimenticato crociato Bruno Caneo.
Ah beh, sicuramente sono state tappe importanti, soprattutto il Parma è stata formativa per accrescere le mie esperienze sul campo, per poi averne ancora portato avanti come esperienze, come sostenibilità di categoria le mie performance in Serie B. Quindi successivamente a Genova è stato un trionfo, un'affermazione del fatto che io potessi giocare e fare una carriera di Serie B molto onesta, insomma.
E invece poi passando, diciamo, dal campo alla panchina, che ricordi hai di quei 3 anni alla guida della Primavera, che insomma ai tempi c'aveva anche dei signori giocatori?
Sì, no, è stata un'esperienza bellissima, era in un contesto di crescita sia per la prima squadra sia per il settore giovanile del Parma. Il Parma ha costruito molto nel settore giovanile e ha fatto esordire tantissimi giocatori sia a livello di B che di A, che comunque la mia esperienza è durata peccato un anno e mezzo, sì, per via di vicissitudini di alternative di società che sono dinamiche che poi uno può capire o non capire, però alla lunga chi comanda decide, e quindi dopo è chiaro che una volta che è uscito dall'amministrazione della società Ceresini Fulvio, io diciamo che non ho trovato punti di appoggio fermi, e quindi si è deciso poi di cambiare. Però per me l'esperienza è stata positiva perché ho avuto a che fare con dei calciatori che dopo hanno fatto i professionisti, la vicinanza con la prima squadra, anche se in un periodo positivo, mi ha fatto crescere molto.
Sì, poi
vabbè, l'esperienza con Gasperini me la ritrovo tutta adesso ancora, anche perché poi Gasperini è in campo, è molto bravo, e quindi determinate situazioni le ho sviluppate, ci ho lavorato, e quindi le propongo sul campo con molta efficacia, ecco.
Allora, Davidone ci vuole proprio strappare una lacrima oggi, ci scrive: Bruno Caneo, mitico giocatore, me lo ricordo benissimo in campo al Tardini, era la squadra di Borang, Ancelotti giovanissimo, l'indimenticato Mongardi, capitan Torresani, mamma mia quanti ricordi. Beh, dovendo sceglierne uno a Parma, insomma, la partita che ricordi con più piacere.
Sicuramente due, posso dirne due per favore?
Sì, te lo concediamo alla grande.
No, perché dopo la seconda è perché è vestita la prima. La prima è stata la vittoria a Trieste con la Triestina, con gol di Bonci da fuori area, che non aveva mai fatto gol da fuori area. Bonci, che era proprio il tipico giocatore d'area di rigore, faceva gol solamente nell'area piccola di rigore del portiere. Comunque, e poi sicuramente lo spareggio vinto a Vicenza contro la Triestina. Io mi ricordo al rientro di quella trasferta lì, le macchine secondo me erano ferme per uscire dall'autostrada sino a Fidenza, credo. C'è un entusiasmo, un seguito proprio incredibile, anche perché fu una rincorsa, una rimonta che fu devastante dal punto di vista umano, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista proprio sentimentale.
Eh sì, sempre Davidone, me lo ricordo anch'io incollato alla radio, che gioia, davvero bellissime gioie. L'entusiasmo però c'è anche nei tifosi del Parma, saranno più di 700 quelli che seguiranno la squadra Marassi, e allora lo dobbiamo dire, Bruno, domenica c'è un po' la tua partita del cuore, Genoa-Parma. Come arrivano queste due squadre all'appuntamento del Ferraris?
Secondo me arrivano tutte e due con della buona energia, una buona solidità mentale, soprattutto negli ultimi tempi. Diciamo che il Parma sta facendo il suo percorso nel primo anno di Serie A, diciamo, con affermando determinati calciatori. L'unica cosa che ha inciampato un paio di volte in casa in modo così estemporaneo e forse ha frenato un po' l'entusiasmo e la classifica non è migliorata, però dal mio punto di vista come primo anno sta solidificando quelle che sono le aspettative del Parma, cioè mantenere la categoria, realizzare la possibilità di valorizzare dei calciatori in prospettiva e quindi dopo consolidarsi ancora di più negli anni. Il Genoa è una società forte, incredibile, a livello proprio economico, sta cercando anche lei di trovare la sua dimensione, però sarà una partita secondo me molto aperta, anche perché io mi ricordo gli scontri anche in quel periodo con il Parma ci dava da fastidio e ci dava da fare, soprattutto a Genoa mi sembra che abbia vinto con gol di Baio, se non sbaglio, e avevano perso anche a Parma, quindi il Parma nei confronti con Genoa sta molto bene.
E
si sa che a tante volte la cabala è ripetitiva, quindi può fare benissimo risultato, anche se devo dire che il campo di Genoa, come sanno tutti, è un campo difficile soprattutto per l'ambiente, nel senso che è un ambiente inglese, un ambiente dove comunque i tifosi ti trascinano fino all'inverosimile, ti fanno tirare fuori, proprio fuori, qualcosina in più di quello che non hai, quindi sta al Parma gestire bene la situazione e cercare di fare la partita in modo intelligente, ma soprattutto non rinunciando a niente, anche perché poi io ho visto un po' di statistiche, ho visto anche che il Parma ha segnato molto di più, però sì, ha subito molto di più. Sì. Però scusami, come dico ai miei calciatori, quando mi danno la possibilità di allenare, dico sempre che le partite si vincono per i gol che fai, non per quelli che subisci. Quindi questa è una situazione che può essere molto illuminante.
Tra l'altro, Bruno, ti chiedo questo, un commento, tu hai avuto anche Richard Marcone come portiere?
Sì, ho sentito, ho letto.
E quindi ti chiedo proprio questo, insomma, qualcosa su questo ragazzo, visto che insomma qua a Parma lo conosciamo poco, una bella esperienza, sì, perché è cresciuto nel Siena, ha tantissima esperienza in Serie B, insomma tra le file di Trapani, Vicenza, Pro Vercelli, giocò anche al Tardini il 2 dicembre del 2017 nella partita di Serie B vinta 3-0 dalla squadra allora allenata da Aversa. Tu l'hai avuto qualche mese, credo, perché lui arrivò gennaio 2024, sì, e tu eri proprio alla guida della Turris. Che impressione ti ha fatto? Quali sono le sue caratteristiche? È praticamente quasi ufficiale praticamente il suo arrivo a Parma come terzo portiere.
Sì, sì, a parte il fatto che è una cosa che mi fa piacere. Poi è vero, l'ho avuto per un paio di partite e nell'ultima no, perché ha avuto un problema a livello proprio di stomaco, quindi non ha potuto giocare, però devo dire che io l'ho voluto fortemente perché è un ragazzo che oltre ad avere qualità tecniche importanti sulla porta, alla difesa della porta, nell'uno contro uno, fa le parate che deve fare in modo semplice e importante, che però sa giocare con i piedi, quindi a me serviva proprio quel tipo di portiere con quel tipo di caratteristiche, perché mi piaceva uscire dal basso e quindi con un portiere che aveva avuto la personalità e la tranquillità di saper giocare coi piedi, quindi mi fa piacere che sia arrivato in una realtà dove tutto sommato premia per i meriti che ha dato sul campo, insomma, ragazzi.
Allora ti chiedo intanto se gli darei qualche consiglio e poi ti chiedo se anche a livello di uomo spogliatoio può essere la persona giusta. Arriva il più esperto tra i portieri del Parma, che ricordiamo poi ha Suzuki 2002 giapponese come primo e Corvi parmigianissimo 2001 come secondo. Marcone è un classe 93, compirà 32 anni il prossimo 21 di gennaio, e qui ti chiedo se insomma anche a livello di uomo spogliatoio, visto che insomma probabilmente il minutaggio non dovrebbe essere così alto, anzi insomma teoricamente viene per dare una mano, ecco, sulla carta pensi che insomma possa essere anche un buon uomo spogliatoio anche per far crescere i due ragazzi più giovani che ci sono accanto a lui tra i portieri?
Sì, sì, assolutamente. Io sono sicuro che riesca in quel progetto, nel senso che lui ha l'esperienza giusta e, ed è un ragazzo positivo, è un ragazzo che riesce a dare sempre qualcosina in più a livello di spogliatoio, nel senso che è quello che trasmette sicurezza e certezze, te lo dico da consiglio, consigli, ma nello stesso tempo, ecco, come dicevi te, è maturato, è sicuramente stato preso per far maturare questi due portieri importanti che avete in rosa, quindi sicuramente il suo ruolo lo gestirà e lo spletterà al meglio, per come me lo ricordo e per come lo conosco.
Eh sì, eh sì. Allora, altri messaggi al nostro radio ascoltatore. Parma-Pisa 1-1, gol di Bruno, era il 2 dicembre 1979. Continuiamo a fare veramente un tuffo nel passato. Ha segnato anche in un Monza-Parma 3-2. Qui siamo al primo giugno del 1980. Mentre tornando sul presente, Luigi ci chiede: il signor Caneo firmerebbe per un pareggio nella partita tra Genoa e Parma?
Ma ci può stare, sì, perché comunque vada, le due squadre di classifica sono vicine, hanno, come ho detto prima, quel proposito di consolidare sempre di più la classifica e quindi hanno le potenzialità per contrastarsi in modo equilibrato, nel senso che i valori sono sicuramente dal punto di vista del campo, dico un po' verso il Genoa, perché hanno più esperienza del campo, però i giovani del Parma sono giovani di valore che si stanno facendo valere, quindi secondo me sì, ci può stare anche un pareggio alla fine.
Ci scrive anche un nostro radioascoltatore: firmerei anch'io per un pareggio. L'ultima domanda te la devo fare sulla corsa al vertice in Serie A. Ti chiedo se Gasperini e l'Atalanta sono pronti quest'anno per lo scudetto.
Allora, Gasperini e l'Atalanta hanno un potenziale importante, perché adesso come adesso l'Atalanta non è più quella sperimentale, ma è quella che mette sul campo uomini potenziali, uomini che possono vincere il campionato. Hanno allargato anche la rosa, quindi gli organici, quindi la competizione per quanto riguarda i vertici della classifica sarà molto importante. Però vedo più completo l'Inter ancora a seguire il Napoli, che il Napoli ha un vantaggio non indifferente, anche perché non partecipa alle coppe, quindi io vedo ancora l'Inter avvantaggiata, Napoli, e poi, sì, poi si aspetterà anche il ritorno della Juve, perché la Juve non può continuare a fare questo tipo di prestazioni. Io sono sicuro che la Juve, quando cominceranno a fare il calcio che sta cercando di insegnare Thiago Motta alla squadra, troverà quei meccanismi a menadito, nel senso che non ci stanno più a pensare adesso sicuramente di cosa che fanno, sono lì col pensiero di come muoversi e di come non muoversi. Invece dopo, quando le cose sono riprese a logica, la squadra giocherà sicuramente meglio e ritorneranno a fare i risultati, a far punti come organico della Juve può e deve fare.
Bruno, invece, sulla salvezza del Parma sei fiducioso, lo possiamo dire?
Sì, sono molto fiducioso. La tifoseria, come la società, è chiaro che non è un campionato facile, però visti così, io dal vivo non l'ho mai vista il Parma, però viste così le situazioni, devo dire che sia la società sia la squadra che i tifosi sono una forza che per questo campionato può sicuramente dare soddisfazione al pubblico, insomma, quindi la categoria, per quello che ti ho detto prima, deve essere mantenuta quest'anno e per poi buttare una fondamenta ancora maggiore il prossimo anno, però senza dubbio il Parma quest'anno si salva.
Eh sì, davvero, speriamo sia così. Con questo salutiamo Bruno Caneo, grazie davvero per essere stato con noi, anche per i tuoi racconti di quel Parma che fu. Grazie Bruno.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, buona giornata e buon anno a Bruno Caneo, ex di Genoa e Parma a tutti gli effetti, sia come giocatore che poi come allenatore tra giovanili e vice delle prime squadre. E noi, dopo questo argomento con Bruno Caneo, andiamo di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna. Abbiamo analizzato anche con Bruno Caneo quella che sarà la partita tra Genoa e Parma, anche se poi il programma Serie A sarà aperto già questa sera dall'anticipo delle 20.45 tra Lazio e Como, poi domani si proseguirà alle 15 con Empoli-Lecce e Udinese-Atalanta, alle 18 si giocherà il derby della Mole tra Torino e Juventus, mentre sabato sera alle 20.45 a San Siro è in programma il match tra il Milan, fresco di successo della Supercoppa con il neo tecnico Cunha in panchina, e il Cagliari. Poi domenica 12.30, lo abbiamo già detto, Genoa-Parma, alle 15 ci sarà Venezia-Inter, alle 18 Bologna-Roma e alle 20.45 Napoli-Verona. Chiude il programma lunedì sera il posticipo alle 20.45 tra Monza e Fiorentina. Ma noi, per parlare di Parma a tutti i livelli, abbiamo in collegamento il giornalista della Gazzetta di Parma, Pietro Razzini. Ben ritrovato, Pietro.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, Pietro, Genoa-Parma e Parma in serie positiva, 4 punti in ultime due partite, tra l'altro ha vinto anche gli ultimi 3 precedenti in A al Ferraris in casa del Genoa. Un Genoa, però, bisogna dirlo, con Vieira ha sistemato la difesa e insomma ha perso solo una volta.
È un Genoa che ha riassettato un po' la situazione dopo quello che era successo con Gilardino e dopo la situazione che l'arrivo di Vieira aveva dato, cioè anche tra i tifosi del Genoa non c'era proprio un grande ottimismo visto quello che di buono aveva fatto Gilardino e il calore della piazza che aveva intorno a lui l'ex crociato e allenatore del Genoa. In realtà coi fatti Vieira è riuscito a far cambiare il parere ai tifosi genuani, a portare punti, a dare solidità alla difesa, come hai detto tu, anche se è stato molto strano il fatto che la dirigenza abbia acquistato un attaccante come Mario Balotelli a Genoa di Gilardino, nel momento in cui è stato acquistato l'attaccante è arrivato Vieira che, come abbiamo letto su tutti i giornali, su tutti i siti, con Balotelli non era andato molto d'accordo nell'ultima esperienza francese a Nizza. E infatti i risultati sono che Mario Balotelli ha giocato pochissimo con la maglia del Genoa nel mese in cui è stato a disposizione del tecnico e vedremo se adesso con una situazione di parco attaccanti del Genoa in cui veramente ci sono poche disponibilità, perché anche Vitigna si è fatto male e al 90% non sarà a disposizione del tecnico, vedremo se Mario Balotelli riuscirà a trovare spazio all'interno, forse non dell'undici iniziale ma a partita in corso.
Eh sì, vedremo quello che ci riserverà la partita di domenica. Invece in attacco il Parma ha un connazionale di Vieira che è anche Johan Bonny. Ti chiedo se te lo aspetti in campo dall'inizio. È una di quelle partite in cui Bonny può fare male.
Concordo con te. Concordo perché la sua fisicità può essere utile contro una difesa schierata in cui obiettivamente non ci sono quelli che potremmo definire in maniera un po' gergale dei Marcantoni, non ci sono dei fisici come magari il primo che mi viene in mente è un Pavlovic del Milan, forte fisicamente, no, i difensori del Genoa sono più longilinei, sono De Winter è un ragazzo di 1,80-1,85, Bani, Vasquez, sono comunque giocatori che non fanno della fisicità la loro arma migliore. E quindi il corpo, il fisico, la potenza di Bonny può essere sicuramente un'arma da utilizzare per il Parma che molto probabilmente, come spesso capita in trasferta, cercherà soprattutto di fare il suo classico gioco di rimessa rapida, efficace, per portare in pochissimi passaggi il pallone dalla propria area a quella avversaria. La presenza di Bonny secondo me può essere veramente, veramente importante e spero che ritorni a segnare, anche perché l'ultima intervista che ha rilasciato pubblicamente, che l'aveva rilasciata proprio a noi della Gazzetta di Parma, aveva detto che il gol gli mancava e che voleva tornare al gol. Ecco, noi lo aspettiamo a braccia aperte, un gol di Bonny.
Lo attendiamo davvero a braccia aperte. Adesso ti leggo il messaggio di Davidone, guardando un po' anche agli altri campi, visto che non bisogna mai guardare in casa da altri. Speriamo che nella prossima giornata il Milan faccia il Milan, c'è Milan-Cagliari, l'Inter faccia il Venezia e c'è Venezia-Inter, il Napoli faccia il Napoli, Napoli-Verone, la Fiorentina faccia la Fiorentina, Monza-Fiorentina della serie. Speriamo ci aiutino a tenere indietro le altre. Beh, questa è una giornata potenzialmente favorevole ai colori giallo-blu.
È una giornata da testa a coda.
Sì.
Nel senso che si giocano tante partite tra squadre molto in alto in classifica e squadre che invece lottano per la salvezza. Non esaminiamo singolarmente le partite, però mi sembra chiaro che se il Milan vuole continuare a mantenere l'entusiasmo della Supercoppa deve ottenere i tre punti contro il Cagliari. Non ci sono storie e di conseguenza io mi aspetto una vittoria del Milan. L'Inter invece, d'altra parte, ha bisogno di un riscatto immediato e quindi si presenterà armata contro il Venezia, a Venezia, per cercare di ottenere i tre punti. Il Napoli è in una bagarre, insomma, di mercato e deve riuscire in qualche modo a isolare quelle che sono stati le voci, ben più che voci ormai, diciamo, di Kvaratskhelia impegnato in questa trasferta verso Parigi. E allora chi entra in campo deve dimostrare di valere Kvaratskhelia, che potrebbe andare via. Insomma, ci sono tante motivazioni per cui le grandi faranno sicuramente le grandi in questo turno. E allora, come dicevate con l'ospite precedente, anche uscire da Marassi, dallo stadio Ferraris, con un punto può essere tanta roba.
Eh sì, allora ti porto i saluti di Luca, il nostro amico Luca. Poi il messaggio del Cagno, di Andrea Cagnin. Allora, Bonny giustamente è stato fatto rifiatare, ma ora serve in campo dall'inizio. Anche nelle ultime due situazioni da subentrante ha cambiato la partita. Un saluto a Pietro. Detto di Bonny, ti chiedo in questo momento quale può essere l'altro elemento chiave tra le fila dei crociati.
Allora, io spero in una parziale almeno risurrezione di Mann, che ultimamente non sta facendo il Mann a cui siamo stati abituati, soprattutto nell'anno scorso e all'inizio della stagione. La sua classe, la sua qualità è fondamentale per questo Parma e di conseguenza nel momento in cui inizia a girare la coppia Bonny-Mann, secondo me il Parma può dare molto ma molto fastidio non solo alle squadre che lottano per non retrocedere ma anche a quelle più avanti in classifica. Quindi la mia speranza è che di rivedere in qualche modo il Man di inizio stagione.
Ma quella di domenica sarà una giornata fondamentale anche per il Parma Women, impegnato in uno scontro al vertice a tutti gli effetti in casa della Ternana. E allora Pietro, come arrivano alla ripresa le ragazze di Colantuono?
Adesso Marco arriviamo al vero big match di giornata.
No, ti aspettavo.
Ti aspettavo anch'io. Perché? Perché questa settimana, domenica in particolare, alle 14.30 a Terni si gioca la partita tra le due squadre che comandano il campionato di Serie B femminile, Parma e Ternana. Il Parma di Colantuono va a giocare in trasferta contro la sua avversaria praticamente da due stagioni per la promozione in Serie A. Entrambe le squadre hanno 36 punti e questa partita arriva praticamente alla fine del girone di andata, perché mancano solamente due giornate. C'è questa e poi il Parma affronterà in casa la Freedom per l'ultima di campionato. Quindi abbiamo, diciamo, alle spalle una serie di dati che ci permettono di dire che anche quest'anno Parma e Ternana andranno a braccetto verso un tentativo di promozione che, obiettivamente, vedendo la classifica, dovrebbe essere già a buon punto. Perché? Perché, come ho detto, Parma e Ternana sono a 36, il Genoa è a 30 punti, il Bologna a 25. Ricordo a tutti, quelli che magari non conoscono benissimo le dinamiche del campionato di Serie B, andranno in Serie A le prime tre e di conseguenza il Parma ha già 11 punti di vantaggio sulla quarta in classifica, e cioè il Bologna. Io dico che per quello che ha fatto vedere fino adesso la squadra di Colantuono, non riuscire a raggiungere la Serie A quest'anno sarebbe veramente un delitto. E di conseguenza anche il fatto di riuscire a uscire da Terni con un pareggio, magari riusciamo a fare doppio pareggio, Genoa-Parma e Ternana-Parma, sarebbe un ottimo risultato, perché vorrebbe dire continuare questo tragitto con 12 vittorie su 13 partite giocate, la miglior difesa, il secondo miglior attacco del campionato, insomma veramente una cavalcata importante verso la promozione.
Eh sì, guarda, seguirò assolutamente anche quella. Questo è Davidone, grandi ragazze, ci siamo, sinceramente ricordava le due, invece no, saliranno in tre, quindi davvero le ragazze con Antonio, diciamo sottovoce, sono ben avviate, diciamo questo, ecco, non aggiungiamo altro. Grazie per essere stato con noi, Pietro Razzini, e seguiremo ovviamente tutti i tuoi approfondimenti sulla Gazzetta di Parma. Grazie mille, Pietro.
Grazie a voi, buon weekend e buon calcio a tutti.
Buon calcio a tutti, e quindi domenica Genoa-Parma alle 12.30 e poi alle 14.30 subito sintonizzati a seguire Ternana-Parma. Ma vi ricordiamo anche gli appuntamenti di domenica con la radio cronaca in diretta in esclusiva della partita tra Genoa e Parma a partire dalle 12.15 qui su Radio Parma, poi dalle 14.30 subito dopo il fischio finale ci sarà su 12 TV Parma Calcio e Calcio diretta live con tutti i commenti post gara e le interviste in diretta dallo stadio Ferraris. Io ringrazio Simonetta Collini per essere stata con noi e voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo lunedì poco dopo le 14 con un nuovo appuntamento con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata e buon weekend.